Tales di Steve Reich, raccontato da Giacomo Fronzi.
Nascere dalla felice combinazione tra il talento di uno straordinario compositore e quello di un eccezionale videoartista. Può nascere qualcosa di estremamente interessante, come il caso dell'opera multimediale Three Tales, frutto della collaborazione tra Steve Reich e Beryl Corow. Possiamo dire che le esperienze di ibridazione tra linguaggi artistici diversi non sono una novità, ma l'opera di cui parleremo oggi ha qualcosa di davvero originale. Three Tales, scrive Andrew Clements, sfida ogni classificazione. Reich e Corow lo descrivono come teatro musicale, ma è un'interpretazione molto personale di questo genere musicale. È un vero e proprio amalgama dei loro talenti. Certamente nessuno prima di loro ha realizzato un amalgama così simbiotico tra musica e immagini, o quantomeno nessuno l'ha fatto sembrare così naturalmente efficace. È con queste parole che il 18 maggio 2002 il The Guardian commenta la prima mondiale di Three Tales, realizzata a Vienna il 12 maggio di quell'anno. E da questa recensione, significativamente intitolata La notte della pecora Dolly all'opera, partiamo quest'oggi. Tales, tre racconti, di Steve Reich e Beryl Corow nasce da una co-commissione particolarmente ricca, che vede coinvolti il Vienna Festival in primis, ma anche centri, festival, teatri, istituzioni di Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam, Torino, Lisbona e New York, oltre allo Spoleto Festival USA. Come ha scritto Alex Ross sul New Yorker il 6 gennaio 2003, Three Tales ha ricevuto immediatamente l'attenzione mondiale perché Reich è il pensatore musicale più originale del nostro tempo. Ma cos'è questo Three Tales? Innanzitutto è un'opera multimediale, più precisamente una videoopera in tre atti, che prevede un enorme schermo e 16 persone tra strumentisti e cantanti. La fonte di ispirazione di Reich e Corow è la storia del Novecento. Quello che interessa ai due artisti è focalizzare l'attenzione su un tema che nel corso del XX secolo e ancor di più negli ultimi decenni ha acquisito un profilo sempre più problematico: il rapporto tra uomo, tecnologia e progresso, con tutto il corollario di inquietanti interrogativi che esso pone. I tre racconti che sono al centro del lavoro sono lo schianto dello Zeppelin tedesco Hindenburg nel 1937, i test atomici effettuati sull'atollo di Bikini tra il 1946 e il 1958 e la clonazione della pecora Dolly realizzata nel 1997. Vedete come si tratta di tre fatti che coprono 60 anni di storia mondiale, decenni nei quali si sono succeduti alcuni degli eventi più importanti, tragici e anche per certi versi clamorosi della storia umana: i totalitarismi europei, la Seconda Guerra Mondiale, la Shoah, la Guerra Fredda, l'atterraggio sulla Luna, l'inizio della globalizzazione digitale e finanziaria, giusto per citarne solo alcuni. Ma sono gli anni appunto dello schianto dell'Hindenburg, dei testi atomici a Bikini e della prima clonazione di un mammifero. Per saperne di più sulle motivazioni che stanno dietro quest'opera, può essere interessante vedere come ne parlano i suoi autori, intervistati da David Allenby proprio nel 2002. Reich spiega che quando Klaus-Peter Kerr del Festival di Vienna all'inizio degli anni 90 chiese a lui e a Beryl di pensare a un lavoro sul Novecento, loro hanno subito pensato alla tecnologia e come essa avesse letteralmente guidato, orientato la storia di quel secolo come nessun altro elemento aveva saputo fare. Iniziano così a pensare a quali avrebbero potuto essere degli eventi particolarmente significativi dal punto di vista storico ed emblematici dal punto di vista del rapporto tra uomo e tecnologia. La tragedia dell'Hindenburg, dice Reich, è venuta loro in mente piuttosto rapidamente, perché in quel 1937 non rappresentò solo la pietra tombale su una tecnologia che si rivelò fallimentare, quella dei dirigibili, ma fu anche il primo disastro catturato e impresso sulla pellicola. Dichiara Reich: L'immagine di un enorme Zeppelin pieno di idrogeno con enormi svastiche sulle sue pinne di coda che volava sopra Manhattan e scoppiava in fiamme nel New Jersey poco prima della Seconda Guerra Mondiale fu indimenticabile. Ecco allora che nel primo dei tre racconti vengono presentati, cronologicamente immersi nel silenzio, filmati, fotografie e materiale d'archivio che ricostruiscono le vicende legate all'Hindenburg, ma anche il clima di entusiasmo e di euforia che circondava la storia del famoso dirigibile tedesco. C'è poi il secondo evento, i test a bikini. La scelta di questo fatto si spiega in modo abbastanza intuitivo. La bomba atomica è una delle tecnologie in assoluto più devastanti mai inventate e potenzialmente potrebbe condurre alla completa distruzione del pianeta. La portata e le conseguenze di questa tecnologia, dal punto di vista documentario o videodocumentario, aveva però già avuto una sua iconica, visibile e tragica notorietà con Hiroshima e Nagasaki. Occorreva allora individuare qualcosa di meno documentato, come appunto i fatti di bikini. Steve Reich commenta così quell'evento. Esso riunì l'alta tecnologia più sofisticata conosciuta dall'uomo a quel tempo e una delle comunità meno tecnologiche sulla faccia della Terra, cioè il popolo di bikini delle isole Marshall nel Pacifico. Così come per il primo, anche nel secondo racconto viene utilizzato materiale d'archivio che descrive, ripercorre e narra nello specifico i test atomici, ma anche l'evacuazione e l'esodo forzato ai quali sono stati sottoposti gli abitanti che dall'atollo di Bikini si sono dovuti spostare su quello di Kili. Abbiamo ricordato come nel primo racconto le immagini siano immerse nel silenzio. In questo secondo racconto, invece, il dialogo tra immagini e suono è presente nella forma di tre blocchi che ritornano per tre volte. A questa reiterazione dei blocchi, che sta a rappresentare la ciclicità degli eventi e della storia, segue una sezione conclusiva dedicata a quello che è accaduto in quei luoghi dopo la fine dei test. Ulteriore carattere distintivo di questo secondo racconto è il fatto che in diversi momenti del suo decorso i due autori hanno inserito brevi digressioni sulla creazione degli esseri umani, partendo dal libro della Genesi, e quindi in qualche modo mettendo in relazione la fine e l'inizio della vita. In questi casi la relazione tra la musica e la parola non acquisisce la forma del canto, quanto invece di una sorta di tambureggiamento di percussioni e pianoforti che conferisce un'intonazione, una coloritura sovratemporale.
Now then, James, tell them, please. The United States government now.
Arriviamo così al terzo dei tre racconti che compongono l'opera Three Tales di Steve Reich e Beryl Corow, realizzata nel 2002. Raccontando la genesi di questo lavoro, i due artisti, rispetto al terzo evento scelto, non hanno avuto alcuna esitazione. Nel 1997, appena hanno saputo della clonazione della pecora Dolly, si sono guardati e si sono detti: ecco, ci siamo. Il terzo racconto aveva così il suo oggetto, la clonazione. Una tecnologia del tutto nuova, nata dalla combinazione di medicina e biologia. Beryl Corow aggiunge peraltro che rispetto ai primi due eventi, questo della clonazione si rivolge a noi stessi perché riguarda l'impatto della tecnologia proprio su di noi, sul nostro corpo fisico. Anche in questo terzo racconto i due artisti utilizzano fotografie e documenti video, ma inseriscono anche interviste a scienziati e a personalità del mondo religioso, dal momento che la clonazione pone enormi interrogativi di carattere etico e quindi filosofico e religioso, oltre che scientifico. Reich e Corow, nella parte conclusiva del loro Three Tales, non si concentrano soltanto sulla clonazione, ma ovviamente anche sui rapporti tra l'uomo e la macchina, così come anche sull'ingegneria genetica. E su ciascuna di queste questioni i due artisti si impegnano a fornire e proporre punti di vista differenti. Per quel che riguarda gli aspetti strettamente musicali, è interessante notare come Reich tratti le voci utilizzando due tecniche alle quali egli aveva pensato molti anni prima, 30 anni prima, ma che solo tra gli anni 80 e 90 sono state rese possibili dalla tecnologia. La prima è quella che Reich ha definito suono al rallentatore e la seconda è l'equivalente del fermo immagine cinematografico. Ed ecco come lo stesso Reich spiega queste due tecniche.
La prima è quella che io chiamo slow motion sound, che consiste nel rallentare un altoparlante o un altro suono senza cambiare timbro. La seconda è l'equivalente del fermo immagine nei film. Mentre uno degli intervistati sta parlando sul videotape, faccio un'estensione di una singola vocale, in modo che diventi una specie di scia di vapore udibile e di fatto diventi parte dell'armonia generale. Questo significa anche che ciò di cui l'intervistato stava parlando, il pensiero stesso, si estende, insieme alla vocale, in ciò che segue, che è naturalmente un'intensificazione di qualcosa che accade con il discorso e con le idee nella nostra vita quotidiana.
Il 12 maggio 2002 viene eseguita per la prima volta a Vienna Three Tales, videoopera del compositore Steve Reich e della videoartista, nonché moglie, Beryl Corow. Abbiamo rapidamente ricostruito i temi che vengono trattati nei tre racconti, e cioè lo schianto dello Zeppelin Hindenburg, i test atomici a Bikini e la clonazione di Dolly. Ma dal punto di vista musicale, come si colloca questo lavoro all'interno della produzione del compositore americano? Intanto ci consente di smentire quello che è diventato quasi un luogo comune, secondo il quale Reich sarebbe un compositore minimalista o soltanto un compositore minimalista. Per quanto sia fuor di dubbio che l'esperienza iniziale del compositore statunitense vada ricondotta alla cosiddetta minimal music, sarebbe fuorviante ridurre il linguaggio di Reich a questa sola matrice. E questo non certo per ridimensionare il ruolo storico del minimalismo, quanto invece per rendere giustizia di una produzione che ha uno spettro più ampio, più diversificato. Il minimalismo, per dirlo con poche parole, è quel linguaggio musicale che si sviluppa negli Stati Uniti, in particolare negli anni 60 e 70, e predilige l'essenzialità delle strutture e sollecita nuove modalità percettive. Questo linguaggio, caratterizzato spesso dalla reiterazione di moduli ritmici o melodici, da essenzialità e gradualità, nella sua prima fase viene elaborato in particolare da compositori come Lamont Young, Terry Riley e Philip Glass. Rispetto a questo fenomeno, Reich com'è che si colloca? Per rispondere a questa domanda è utile richiamare la doppia definizione di minimalismo che dà Enzo Restagno. Può essere inteso come poetica di un preciso momento storico, oppure come una precisa metodologia intellettuale fondata sulla chiarezza, sul controllo delle strutture che articolano in maniera anche complessa pochi elementi essenziali e oggettivi. Bene, pur essendo presente anche la prima forma di minimalismo, è la seconda che sembra più in linea con il percorso artistico di Reich. Ha allora ragione Restagno quando scrive che ogni nuova opera di Reich aggiunge qualcosa a quella che l'ha preceduta, portando alla luce qualche principio in essa implicito, ma non ancora attivo. Ma per portare alla luce questi principi occorrono riflessione critica e intuizione, nonché uno sguardo capace di indagare senza pregiudizi nelle pieghe della storia. Ecco perché, prosegue ancora Restagno, l'ormai lontana origine minimalista di questa carriera così ricca e complessa sembra trascesa ma non dimenticata. L'opera di Steve Reich ha mostrato di sapersi continuamente rimettere in discussione, facendo propri nuovi spazi culturali e spirituali, e dell'antica radice minimalista ha conservato soltanto il fondamentale presupposto della chiarezza e della trasparenza del pensiero che dialoga con se stesso lungo il cammino della creazione. E come non essere d'accordo con Restagno?
Dolly.
Would you like to be cloned?
No, it wouldn't be me.
Just be a genetic copy.
Steve Reich, che nasce a New York, dove attualmente vive, il 3 ottobre 1936, da padre newyorkese e nonno polacco e da madre statunitense e nonna tedesca, viene generalmente considerato, abbiamo detto, un compositore minimalista. Ma abbiamo anche detto come sia riduttivo ricondurre la sua produzione alla sola minimal music, anche perché nel suo linguaggio sono presenti componenti molto diverse e che rinviano alle tante esperienze fatte e alle innumerevoli influenze artistico-musicali che si sono succedute nel tempo. Da Stravinsky a Overton, da Debussy a Weil, da Bartok allo Schoenberg predodecafonico, passando per la musica medievale, quella balinese e africana, per il bebop di Miles Davis e il jazz modale di John Coltrane. Dopo il suo ormai mitico It's Gonna Rain del 1965, lavoro nel quale compaiono per la prima volta le tecniche della ripetizione e del cosiddetto defasaggio, Reich scriverà moltissima musica dove è la pulsazione più che il minimalismo a emergere come fil rouge. A questo si aggiunge la collaborazione con Beryl Coro, dalla quale nel 1993 nasce un'opera multimediale che possiamo considerare preliminare a Three Tales e che ha come proprio riferimento storico-geografico la grotta, la cosiddetta Grotta dei Patriarchi a Hebron in Cisgiordania, luogo sacro sia agli ebrei che ai musulmani. In questo lavoro, che si intitola The Cave, emerge chiaramente l'interesse dei due artisti sia nei confronti delle vicende storiche medio orientali, sia verso nuove possibili forme di teatro musicale. In effetti, Reich e Corow hanno indicato una nuova possibile direzione al teatro musicale, inventando la prima nuova forma d'arte del XXI secolo, per come ha scritto Anthony Holden sul The Observer il 22 settembre 2002, in occasione della prima britannica di Three Tales. Dopo l'esperienza di The Cave, come detto, arriva nel 2002 proprio quella dell'opera di cui parliamo oggi, Three Tales appunto, la cui prima esecuzione è avvenuta il 12 maggio dello stesso anno, a Vienna. Un'opera importante, scrive Alex Ross nella recensione che abbiamo citato in apertura. Una specie di subdolo capolavoro tragico, i cui suoni e le cui immagini tormentano la mente per giorni. L'ho visto nella prima gelida notte siberiana dell'inverno berlinese, scrive Ross, e mi sono trovato consumato da un crescente senso di terrore, come quello che si prova solo nelle più intense serate di teatro. È come se una mente robotica superiore e sensibile guardasse il momento in cui la razza umana inizierà a essere cancellata dalle macchine. Non si tratta allora soltanto di un'eccezionale opera multimediale, ma anche di un esempio, di un modello di arte che non fugge dalla realtà, dalla sua crudezza e dalla sua estrema problematicità, ma cerca invece di individuarne i caratteri contraddittori, ambigui e inquietanti. E lo fa non con l'atteggiamento di chi intende, dall'alto magari, esprimere giudizi morali o moralistici, ma di chi, mettendo i piedi nel fango, prova a suggerire, attraverso l'arte, nuove possibili strade.
Darwinian natural selection. Darwinian natural selection is the key to understanding the whole of the existence of life. Self-replicating molecule really began the origin of life. It replicates. It produces copies and copies and copies and copies. If it's successful, there are going to be thousands of copies. And copies, 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 and copies, 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 copies,
copies, copies, copies, copies, copies, copies, copies, copies, copies, copies, copies, copies, copies, copies, copies, copies, copies. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.